Cosa succede? Benvenuti in questa sesta puntata di The Talk of Us, il nostro spoiler special su The Last of Us. Episodio 6, titolo Kin. Il titolo italiano ancora non lo sappiamo, ma Kin vuol dire familiare, affine. Next of Kin è un familiare prossimo, quindi è una puntata in cui si parla di famiglia. Sono qui con Teo Yusufian.
Ciao a tutti e ciao a tutte.
Artefice del verso stridulo e inaspettato di prima.
Assolutamente non.
E il nostro espertone del videogame, Claudio Manca.
Ciao amici ascoltatori.
E siamo...
E amiche ascoltatrici. Tu sei sempre
E amici asterisco.
Vabbè, niente, continuiamo con questo patriarcalismo.
Stiamo entrando in un tunnel... brutto.
Va bene. Allora, questa puntata, se le interazioni umane e i cambiamenti di emotivi, insomma, dei personaggi sono effettivamente l'azione in una serie del genere, in quello che vediamo nelle emozioni, questa è una puntata ricca di action, è una puntata estremamente action, perché vediamo finalmente trasformarsi un sacco di rapporti interpersonali. E la puntata si apre con le inquadrature del finale della puntata precedente, quindi aspetta, però non ho detto che cos'è uno spoiler special, perché magari chi non lo sa quindi,
beh, oddio, se... chi non lo sa, secondo te ascolta la puntata numero 6,
perché stavo iniziando con lo spoiler, cosa. No? Allora, questo è uno spoiler special, quindi se non avete ancora visto la puntata 6 di The Last of Us, andatela a vedere, perché adesso sveleremo tutto e andremo a scavare, a sviscerare,
e poi tornate qua ad ascoltarlo.
La puntata si apre, esatto, la puntata si apre con la fine dell'episodio 5, quindi vediamo la morte del povero
Harry
del povero Sam, e il suicidio di Harry.
Anche se non vediamo in realtà Sam, questa volta ce la risparmiano,
esatto.
Vediamo soltanto, sì, dal punto di vista, soltanto da, come si dice, vediamo solo la faccia di Henry, ecco.
Esatto, ma non vediamo quello che succede subito dopo, quindi diciamo il lutto che c'è tra i personaggi nell'immediato, perché c'è un salto di 3 mesi, quindi 3 mesi dopo.
E infatti ci sono un po' rimasto, devo dire la verità, non me l'aspettavo questa cosa.
Infatti è un po' strano, però l'inserire il finale della puntata precedente a inizio episodio, quasi a farcela ricordare, anzi per farcela ricordare bene, significa che quello che è successo non è stato dimenticato, è bene tenerlo a mente, perché influirà sui personaggi anche nel corso di questa puntata, nonostante siano passati 3 mesi. Ed effettivamente è così.
Quindi secondo voi l'hanno messa quella scena solo per poi mettere la scritta 3 mesi dopo? Perché se ci pensi,
potevano
iniziare con la scritta 3 mesi dopo.
È anche un significato di tenere vivo in mente quell'episodio, perché quell'episodio sta ancora influendo sui personaggi.
Esatto.
Infatti quell'episodio lì è l'episodio scatenante di tutta una serie di reazioni che portano a questa mutazione, specialmente in Joel, che è un po' al centro di questo episodio, nell'arco dell'episodio.
E poi banalmente, secondo me, anche per altri due motivi, altri due escamotage comodi, almeno sulla carta per gli showrunner, poi magari no. Anzi, uno. Un motivo, secondo me, cioè è come se stesse a significare: è successa questa cosa e sono passati 3 mesi, nel senso che negli ultimi 3 mesi questa è ancora la cosa più importante che è successa.
Non lo so, perché all'inizio, cioè dopo
di questi
dopo
3 mesi
salto,
non ho molto da raccontarti, perché quell'avvenimento lì è ancora dentro la testa dei personaggi.
Sì.
Esatto.
Sì,
e in
sì,
più, volendo, in un futuro, nelle prossime puntate, nella prossima stagione, non lo so, hanno 3 mesi di buco da giocarsi per eventuali flashback, perché noi non sappiamo che cosa è successo e quindi potrebbero ripresentarsi sempre.
Non penso che lo faranno.
Però è una finestrella che resta aperta.
Dove li ritroviamo i personaggi? Sono in mezzo alle montagne, persi.
Mezzo alla neve.
Ad Aspen.
Mezzo alla neve. Non sono ad Aspen. Gli Aspennini. Sono persi sulle montagne e si sono introdotti nella casa di questi due anziani signori. Tra l'altro lui è interpretato da
Graham Greene,
che era anche uno dei
uccello
protagonisti.
Uccello scalciante di... No,
Balla
si
coi lupi.
Balla coi lupi, sì. Ma il personaggio come si chiamava in Balla coi lupi?
Ora mi stai chiedendo troppo.
Uccello scalciante.
Bravo.
Eh?
Claudio, tu hai mai visto Balla coi lupi?
No.
recupera.
Come no?
No, devo recuperare.
Sì. Non conosci due calzini.
E quindi, vabbè, non divaghiamo, non divaghiamo.
Stavo per dire una battuta sui calzini, però.
Grande Graham Greene, comunque.
Grandissimo.
Anche in Segreti di Wind River.
Bravo. E loro si sono introdotti in questa casa, minacciano questi anziani signori, ma in realtà la situazione si svolge in maniera abbastanza tranquilla e pacata, riescono a farsi dare delle informazioni perché stanno cercando questo insediamento dove potrebbe essere Tommy. Però si sono persi, perché se ci pensate siamo in un mondo in cui non c'è più il GPS, è difficile quindi orientarsi, ma fin quando sei in una città sulle mappe magari vedi le strade, non vedi le strade eccetera, ma quando sei in piena montagna nel mezzo del nulla, dove questa coppia si è rifugiata già da prima della pandemia, è un po' difficile effettivamente capire. E loro li mettono in guardia su questo fiume della morte, cioè viene chiamato poi il fiume della morte, questo fiume al di là del quale pare che insomma ci siano grosse difficoltà, grossi pericoli.
Voi avete riso in questa scena?
Io ho riso sì quando...
Erano molto simpatici loro, i vecchietti.
Sì, erano proprio alla mano.
Beh, sì, nel senso, oddio.
Io
mi aspettavo sempre... Secondo me è una scena che comunque porta un po' di tensione, perché
all'inizio
tra
sì.
di loro se la ridono, ed è un po' quella risata... Che tu dici, non lo so, io forse sono troppo figlio di Die Hard. Ma quel momento della risata tra John McClane e... Oddio, vuoto totale. E Hans Gruber, Alan Rickman, quando ridono. Che è poco prima del delirio. E io adesso ormai alcune risate nelle cose hollywoodiane me le immagino così. La gente ride e poi tira fuori tipo una minigun.
No,
e...
vabbè.
Ma io li ho visti anziani che fanno la battuta e detto, vabbè, questa insomma... Quello lì con la pistola, Joel con la pistola, non è credibile. Cioè, nel senso, non succederà niente.
Per quello che invece è per quello che mi faceva un po' ansia, perché...
Per cioè, Die Hard.
Ma no, non tanto perché di solito è proprio quello meno sospettabile che è quello che ti sorprende di più, no?
Cioè la donna, quindi la moglie.
Anche.
Ma no, è una situazione sì, abbastanza tranquilla. Però. Fa ridere la scena in cui parlano, chiedono delle, in inglese, nella versione inglese, chiedono delle fireflies, cioè le lucciole. E lei dice, sì, ce l'abbiamo qui le lucciole ogni esatto. tanto. Fa no, le persone
lucciole.
Ci sono persone lucciole
e se la
fa molto ridere. Ma sembra quasi che loro non sappiano niente, quindi vivono completamente distaccati dal resto del mondo.
All'oscuro, sì.
Ora, nella versione italiana probabilmente l'adattamento sarà un po' meno efficace, però è una scena molto divertente. Ma quello che succede di importante...
No, scusami, faccio un piccolo saltino in avanti perché hai nominato la questione della versione italiana. Io sarei anche curioso di sapere come, se effettivamente anche nell'adattamento, nel doppiaggio, seguiranno l'idea che hanno avuto nei sottotitoli quando Ellie vede la diga e dice «Damn!» Che in inglese damn è diga, però lo dice come se dicesse damn, che
un po' dannazione.
Esatto, l'esclamazione.
Che suona uguale.
E nel sottotitolo in italiano l'hanno tradotto con ehi, che digata.
No, vabbè.
vabbè. Ma come fai a già?
Però
è
come
una
fai?
Merda.
Ma come fai?
Però è una merda fotonica. Io avrei detto diga.
Se lì fosse stata milanese.
Esatto.
Cioè.
Sì, e quindi vabbè.
Dai, si è piegata, ci sta.
La cosa, il momento toccante è vedere che appena esce fuori dalla casa Joel e stanno per avviarsi, gli viene un attacco di panico. E la cosa ancora più brutta è che mentre lui ha l'attacco di panico e cerca di non farlo vedere a lei, lei si accorge che lui sta male ed Ellie dice che cazzo fai, mica stai per morire, guarda che se muori tu io sono fottuta.
Ma è un attacco di panico è un'aritmia o un qualcosa?
No, è un attacco di panico.
E cosa, perché? Cosa ne sai? Sei il medico di famiglia?
No, perché l'ha confermato anche gli autori nel podcast.
E gli autori che ne sanno?
Vabbè, però per uno che sente il podcast ve lo dicono gli autori.
Allora, io una volta nella mia vita ho avuto un attacco di panico. Una sola volta, fortunatamente, l'attacco di panico ti prende ti sembra che stai per avere un infarto, perdi il controllo, eccetera, ed è dovuto a una situazione di pressione psicologica. Quindi è molto, è abbastanza accurato come lo recita Pedro Pascal, anche se il miglior i migliori attacchi di panico recitati sono quelli di James Gandolfini nei Soprano, che sono fuori scala. Cioè, proprio io quando ho avuto attacco di panico ho capito che era un attacco di panico perché mi ricordavo i Soprano, cioè da quanto era recitato bene. Però no, si capisce comunque che è un attacco di panico, infatti poi ricapita anche più avanti nell'episodio e poi è stato confermato anche nel podcast. Però la cosa brutta è che l'attacco di panico, essendo a lui provocato dalla pressione psicologica che lui ha nel fatto di starsi legando a questa persona che però potrebbe perdere perché lui non è più efficiente come un tempo, quando lei dice che fai se muori sono fottuta, gli mette sopra il carico da 90, cioè, certo. È una cosa molto infantile quella che fa lei, perché si riflette tutto su se stessa e sul fatto della sua incolumità, cioè lei è in pericolo se lui non la protegge fondamentalmente. Quindi è una scena chiave quella, perché fa capire il livello di pressione che ha lui, e quando è sotto pressione lei gli mette ancora più pressione, quindi lui fondamentalmente è pronto a collassare in generale a livello psicologico, ed è molto bello questo tocco, cioè ti fa capire veramente in che posizione è il personaggio. Poi vabbè, proseguono e c'è tutto il discorso della la diga, vedono la diga, che tra l'altro nel gioco grossa parte di tutta
sì,
quello
nel
che
gioco
succede
c'è
viene
la
diga, no?
Sì, c'è lo stesso discorso, anche quando lui dice sì, prendono l'elettricità dall'acqua, ma non so come funziona di preciso, quel pezzo è tutto uguale
sì.
nel gioco, però non c'è la neve,
okay.
È uno scenario un po' diverso.
Lo
scenario l'hanno aggiunto nel gioco dopo.
Perché è molto figa l'ambientazione.
Però adesso farei un salto e
sì,
andrei
diciamo,
troppo avanti.
Diciamo che la città in cui dopo vanno di Jackson, in cui si svolge buona parte di questo episodio, in realtà nel gioco si vede nel 2, non si vede mai nel primo, ma per una questione di budget. Anche questo l'ha svelato Neil Druckmann. Cioè loro volevano farla in questo modo qui nel gioco, ma non erano riusciti a sviluppare tutti gli scenari di Jackson prima, cioè per tempo, e quindi hanno spostato il setting della storia nella diga e lui incontra il fratello nella diga, cioè c'è solo è una differenza fondamentalmente
sì,
di location, non tanto di storia. Loro arrivano lì, vengono diciamo fermati da questi personaggi misteriosi. Situazione.
Aspetta, prima
ho saltato un pezzo.
Hai saltato un pezzo che voglio sottolineare per tutti coloro che ci ascoltano e che magari lo hanno notato anche loro. Bravo.
Madonna. Punta al cazzismo.
Allora, ma non è punta al cazzismo, porca di quella troia. Cioè, punta al cazzismo è quando vedi la cima di un albero in fondo alla valle in un totale che ti sembra un po' strana rispetto a quello. Cazzo, qua fanno un dettaglio su quando lui si mette a posto lo scarpone davanti al falò con il duct tape, col nastro, quello americano grigio con il quale risolvi tutte le situazioni del mondo. Lo usano anche la NASA, credo, per
aggiustare i razzi.
Esatto. Però è proprio un erroraccio di edizione, nel senso che nell'inquadratura, diciamo, a figura intera di Joel seduto, lui inizia a mettersi il nastro sullo scarpone in senso antiorario, poi c'è lo stretto sullo scarpone dove lui si sta mettendo il nastro in senso orario e poi tornano sull'inquadratura precedente, che ovviamente è lo stesso Chuck, e quindi conclude in senso antiorario. È un errore di edizione. E io l'ho notato abbastanza subito, cioè mi ha fatto strano perché si vede va da una parte all'altra.
E da lì
un po' come un campo contro campo.
Da quel momento non ti sei più emozionato per questa
Ma non
puntata.
È una ma allora Paolo, ma porca di quella troia.
Vabbè, ti stuzzico.
Cioè, ma non è che le persone funzionano come i computer 1-0 e basta. Cioè, è una puntata della Madonna di una serie dopo 6 puntate su 9. Ripeto, è secondo me un capolavoro della serialità. Non credo facciano cazzate nelle 3 puntate che rimangano, e quindi siamo a tutti gli effetti, nonostante sia febbraio, siamo davanti a una delle serie dell'anno, a secondo me una serie che ha settato una nuova asticella per la serialità televisiva. Ma se fanno delle cazzate le si dice, non è che non si dice nulla.
Su
questa...
3 che siamo l'hai notata solo te?
Allora,
l'ho notata solo
io. Anche rivista la scena. Proprio, ma l'hai fatto notare tu indicando proprio, perché io non ci avrei mai fatto caso.
E ho capito, raga, ma questo non vuol
ma non
dire
sto dicendo che
non
è un errore
esiste.
Grave. No, ma certo, ma io sto, cioè, ti do ragione.
Questa è quella dei cavalli dopo.
Però loro hanno giocato sul fatto che tagliavano sull'azione, quindi hanno detto vabbè, tanto
e
non si vede.
Ma cioè, sì, ma sicuramente ma ci sono mille motivi per i quali succedono queste cose, succedono anche nei film.
Scrivete nei commenti sui
più
social quanto è grave proprio questa
della storia del cinema.
Ma
Però è da notare, secondo me. Ecco,
andiamo alle cose importanti, che questa puntata è... non che non sia importante, Teo, ma andiamo alle cose più importanti.
Quella dei cavalli?
No, quella prima di quella, prima di quella dei cavalli, quella del cane. Loro hanno un cane, vogliono controllare che questi due, che sono Joel e Nelly, che trovano nel mezzo, non siano infetti, e hanno un cane, non come quelli di, come Fedra, che ha il rilevatore digitale, tecnologico, che insomma fa il test. Loro hanno un cane che fiuta o meno se sono infetti.
Che è una cosa tra l'altro molto intelligente, insomma, aver addestrato un cane per una roba del genere.
E non solo, è molto naturale come cosa, perché il cane è un essere organico che quindi ha un feeling, no? Se fossero stati infetti, dicono, il cane li avrebbe sbranati. Cioè, che poi non mi sembrava un cane così minaccioso. Però
fatti
a pezzi, ok. Quindi viene fiutato Joel, tutto a posto, il cane va da Ellie, che è un po' più indietro. Tra l'altro anche il posizionamento, la messa in scena è perfetta, perché lui non può vederla, e perché è dietro di lui, però lui vorrebbe fare qualcosa perché si aspetta che il cane la possa attaccare. E quando poi invece si volta, vede che il cane, insomma... E questa scena è tutta su Joel, perché siamo ancora dentro di lui e del suo panico. Lui non sa che cosa fare, perché non può fare nulla. Pistole, fucili puntati, è bloccato lì, non ha margine d'azione, e in quel momento lui sta pensando che lei morirà.
Sì.
Tra l'altro, fateci caso, fino a questo punto della serie, la metà delle volte lui ha fallito nel salvare lei. Pensate a quando lui è stato attaccato da Daryl, come si chiamava? Che lei è dovuta intervenire per salvarlo.
Certo.
Ci sono N altre volte in cui lui ha scazzato.
Mm-hmm.
E quindi, cioè, se pensiamo, andando a ritroso, il suo, diciamo, la sua percentuale di successo nel difenderla non è così alta. E quindi è anche lecito che lui abbia paura di fare una cazzata definitiva.
E poi lì si sentiva impotente.
E non poteva fare nulla. Però fortunatamente la tipa a cavallo, gli chiede cosa sta facendo, lui sta cercando il fratello, gli chiede il nome e chiaramente lei lo conosce.
Esatto.
Anche perché, insomma, abbiamo visto che poi è la donna di Tommy.
Maria.
Quindi li porta a Jackson, e lì ho avuto un po' di flashback, perché io ho giocato al 2, l'1 non l'ho finito, lo recupererò, però Jackson si vede bene nel 2, quindi
sì,
è una,
ma
con
le stesse inquadrature le hanno fatte,
ed è identico. Cioè, sembra
anche
tipo
la taverna.
Li porta a Jackson come?
Con dei cavalli. Allora, ti dico la verità, questa forse un po' l'avevo notata. Nel senso, si vedono che arrivano a Jackson e Ellie è su un cavallo, Joel è su un altro cavallo, loro erano a piedi prima, quindi ho detto che carini, gli hanno regalato due cavalli, cioè li hanno portati su due cavalli. Poi non mi sono chiesto dove li avessero presi.
Io invece ho questo problema.
Ho dato per scontato che due persone fossero in due su un cavallo.
E ok, e l'ho detto, cioè, ho detto anch'io questa cosa, e anche la Bigna, che abbiamo visto la puntata insieme, l'ha detta anche lei. Ma è proprio perché mi aspettavo di vedere una volta... Io mi aspettavo di vedere Joel sul cavallo con qualcuno e Ellie sull'altro cavallo con qualcuno.
Giusto.
Nel momento in cui invece ho visto che avevano un cavallo a testa, a quel punto ho detto, beh, allora gli altri... saranno in due su un cavallo. A parte che, perché devi dare un cavallo a Joel e un cavallo a Ellie, che potrebbero fare la qualunque, scappare, darsene?
Sono armati.
Avrei messo, vabbè, Joel su un cavallo con un altro.
Dai per Ellie scontato che entrambi sappiano cavalcare, anche perché non è che vanno anche a un certo punto al trotto,
ma
mezzo galoppo.
Chi
però,
se ne frega, non è che te la devi spiegare.
No,
ogni
però
cosa,
ci sono due, ci sono, cioè, anche qua c'è un errorone di edizione.
Sì, un attimo,
perché
ho detto, guarda,
arrivano 11 persone con 11 cavalli e accerchiano Joel e Ellie.
Non ti
e poi entrano in città 11 persone, tra cui Joel e Ellie, con 11 cavalli. E gli altri due che erano a cavalli, che cazzo, dove li hanno lasciati? In mezzo ai boschi?
Sì.
Da soli, in mezzo alla neve, li hanno sepolti?
Basta.
Gli hanno detto, voi tornate a piedi? Anzi, li hanno lasciati in mezzo ai boschi con il cane. Perché anche il cane mica torna.
Sì. Vabbè, ma l'hanno messo nell'inventario.
L'ha messo nell'inventario.
No, comunque io capisco il discorso di te, perché c'è una serie talmente perfetta.
Sì, ma
in
guarda
tutto,
che ha delle complessità e girano con dei tempi e una velocità che è incredibile già il risultato che abbiano. Queste qui sono.
Sì, però questa cosa lo sai come funzionano i piani di produzione sul set. Cioè, tutto il fabbisogno scena, il fabbisogno degli attori, le cose. Qua come sono fatto a scazzare una roba.
Le coppette di Starbucks in Game of Thrones che nessuno se ne era accorto nell'editing. Cioè, succedono queste cose qua, vanno con un ritmo incredibile, cioè è un miracolo. Comunque,
quando hai detto coppette pensavo parlassi di qualche altra coppetta che si vede qua.
Mestruale, no. Entrano a Jackson, Joel vede Tommy e urla, e lì c'è questo momento in cui Joel quasi perde il controllo, cioè è sorpreso di vederlo subito lì, più che altro del fatto che lui sia lì a farsi i cazzi suoi tranquillamente, quando lui era preoccupato per Tommy da mesi. E sta cosa non gli va tanto giù. Si abbracciano.
Ma secondo me non ci pensa neanche in quel momento.
Momento no, però lo sorprende il fatto di vederlo lì tranquillo. Cioè, questo è sparito dai radar.
Dalla recitazione di Pascal a me è sembrato proprio una... Cioè, a me è emozionato. Un
momento di gioia, sì,
sì,
chiaro.
Cioè, il tuo primo e unico pensiero in quel momento è... E lui è vivo, sta bene, in piedi, vaffanculo. Cioè, nel senso di dov'è,
quando
è... Si
abbracciano, momento bello. Si ritrovano, credo, a cena... a pranzo, sì. Con appunto Maria, mm-hmm. che si scopre essere la compagna di
Tommy,
Ellie che parla come uno scaricatore di porto
e che nota qualcuno
e che intravede una persona nella sala che,
esatto.
che li spia.
Chi sarà mai
che
questa persona?
Potrebbe essere una persona con cui avrà un
Noi sappiamo amicizia. Tu non puoi.
Ma potrebbe,
ho capito,
non
ma infatti io non lo sapevo, non me l'ero neanche posto questo problema, adesso me lo pongo.
Potrebbe essere una, non è detto, ma potrebbe essere una,
non è
un
detto.
Personaggio.
È una nostra ipotesi.
Non è certo.
No, è una nostra ipotesi.
No, in realtà non è allora,
ma non ti credo, non sei credibile, Claudio. Anche non l'avresti detto se no. Scusa.
No, non c'è una prova di questo, non lo dicono neanche, mi pare, nel podcast.
Dicono potrebbe essere quel personaggio, potrebbe no, dipende poi come sviluppano la seconda stagione. Ecco. Però hanno voluto metterlo come easter egg, perché se vanno avanti in quella direzione era figo. Cioè, ci sono diversi riferimenti. C'è anche la scena che forse era prima o era dopo, quella in cui lei parla del libro degli astronauti, no? È dopo?
È dopo,
ok. Anche quel fattore lì, diciamo...
Quell'aspetto lì
di Ellie è legato a una scena che si vede nel secondo gioco. Cioè, non una cosa importante, dove si vede che lei è appassionata di astronauta, vorrebbe fare l'astronauta. E quindi l'hanno scritto, potendo approfondire il personaggio, hanno inserito già questo elemento
perché giustamente si portano avanti.
Per coerenza.
Loro stanno introducendo già cose che si vedranno. Cioè,
che danno più spessore al personaggio, sì. Cioè, adesso sai che Ellie è appassionata di astronauti, cioè,
anche il fatto di introdurre la comunità è stata una bella mossa, perché sai già, sì, che esiste quella realtà.
Inoltre la cosa che si vede quando passano per Jackson è il fatto che Ellie dice: ma qui funziona tutto, è incredibile, no? Cioè, loro hanno creato una società funzionale nel mezzo dell'apocalisse, quindi...
che è una figata, è veramente un paradiso,
esatto.
Alla fine, perché al di là, cioè, e c'è l'elettricità, e mangi bene, e c'è addirittura il cinema!
C'è il cinema, ma poi...
Questa cosa mi ha flashato tantissimo. E poi apriamo una parentesi sulla questione cinema.
Sì.
Però una cosa positiva, no? Non devo cagare.
C'è una battuta molto divertente quando fondamentalmente Maria dice... Tra l'altro Maria è interpretata da Rutina Wilson, che i fan di True Blood ricordano molto bene, grandissima.
Paolo, non esistono i fan di True Blood.
Sì, siamo io e altre tre persone.
Ecco, ma quelle tre persone sono morte.
No, stanno benissimo. e quindi lei fa il parallelo, dice, cioè, che effettivamente è una società comunista quella che hanno creato,
sì,
lì, è
esatto.
Una comune, no? E Tommy dice, no, ma non è vero. Perché loro, cioè, in America l'associazione, diciamo che il comunismo è un concetto che per loro è molto... complicato, intricato e non sempre ben visto, quindi
è legislamente da comunità,
non solo da loro purtroppo, però
sì, fa molto ridere quel parallelo lì, perché effettivamente in un contesto del genere quello è effettivamente comunismo a tutti gli effetti. Quando sono a parlare durante il pranzo si vede che comunque Joel ha qualcosa da esprimere, no? Si frena un po', c'è qualcosa sotto. E appena si separano, lui può parlare liberamente con Tommy, al bar, iniziano a venire fuori dei risentimenti per il fatto semplicemente che, come dicevo prima, Tommy è sparito, lui si stava preoccupando, stava andando a salvarlo, e invece Tommy è tranquillo, gli dice addirittura che aspettano un bambino, mentre Joel si aspettava che Tommy, quando lui diceva vieni con me, ho bisogno del tuo aiuto, lui andasse tranquillamente ad aiutarlo, come ha sempre fatto, perché è sempre stato Joel a trascinare il fratello, anche nelle situazioni più brutte. Quindi diciamo che è Joel una pessima influenza per Tommy. Tommy alla fine è una brava persona, si è costruito una vita, riesce insomma ad aiutare quella comunità, addirittura potrebbe diventare papà, diventerà papà presto, che è l'unica cosa che Joel non può più avere, e quindi lì si crea un momento veramente brutto tra i due, dove non risparmiano anche delle parole molto dure, no? Uh-huh. E allora non so se questa cosa c'è nel... questo dialogo c'è nel gioco.
Questo non lo so in particolare, non mi ricordo.
Però è bello, cioè, poter vedere come una situazione del genere, cioè, fa venire fuori tutto quello che c'è sotto. Nel frattempo Maria è con Ellie e le illustra un po' tutto, fa vedere come, insomma, la casa, eccetera, le dà i vestiti, le dà la coppetta mestruale e le fa un discorso molto importante.
Però no, volevo semplicemente aggiungere questa cosa. Noi, vabbè, siamo qua tra uomini. Però mi piacerebbe, quindi scriveteci magari sul canale Telegram, eccetera, non so. Poi leggeremo quello che ci avete scritto, che oggi vi ho chiesto i commenti. Non so se qualcuno lo ha fatto. Però mi piacerebbe leggere il parere di una donna in merito a questa cosa, perché è una delle cose... delle classiche cose nei film e nelle serie televisive di cui non si parla mai.
Vero.
Ma è a tutti gli effetti una realtà ed è una grande rottura di palle per le donne farsi 30-40 anni di vita con questa menata del ciclo. E in situazioni complicatissime come quelle di una società di quel genere, i problemi si centuplicano, insomma, no?
Beh, probabilmente quello è un grande regalo. Quello che
esatto, e quindi il fatto... cioè, mi è piaciuta molto questo dettaglio, cioè questo pensiero,
ma anche come la prende con leggerezza Ellie, sì, perché non si fa troppi problemi.
Esatto, infatti.
Tra l'altro questo è un episodio in cui c'è, cioè, Bella Ramsey, secondo me,
beh, vabbè,
cioè non puoi non amare quel personaggio. Anzi, ti dirò, adesso è quasi per me più Ellie lei di quella del videogioco. È un fatto di abitudine, chiaramente, però riesce veramente a comunicare tanto. E nel corso di questo episodio c'è un'evoluzione anche, insomma, nel rapporto tra i due.
Per me esprime molto di più quella della serie che non quella del gioco.
Certo, è diverso.
È molto più sciolta adesso. Cioè, si vede, ma si vede da subito, dalle prime scene in cui sono ancora nella neve, che effettivamente quei 3 mesi di stacco, che per noi sono un'ellisse temporale che dura un 24esimo di secondo a schermo, per loro sono effettivamente passati 3 mesi, perché si vede che sono molto più legati,
sì,
sono molto più vicini, scherzano tra di loro. Cioè lei, c'è un altro tipo di rapporto rispetto alle ultime volte che l'abbiamo visti, quindi si percepisce che hanno passato 3 mesi da soli.
Sì.
E sono bravi in questo, sia Pascal che Ramsey, cioè non
poi
si può dire nulla.
La serie ha il vantaggio dei primi piani, cioè spesso nel gioco molti di quei passaggi sono raccontati con dei dialoghi che senti in audio mentre giochi, quindi c'è solo una componente audio, mentre nella serie basta un...
giustamente, cioè, certo,
riesce a comunicare molte più emozioni. Quando sono da sole Maria e Ellie, inoltre lei, Maria, le dice... una cosa del tipo: attenta a chi scegli di dare la tua fiducia, perché sono gli unici che ti possono tradire.
Uh-huh.
E lei, mentre tra l'altro le sta tagliando i capelli, insomma, è molto materna nel suo comportamento, e quasi Ellie trova una figura materna a cui appoggiarsi, però le dice questa cosa qui, che è una frase molto importante e che probabilmente segnerà anche l'andamento della serie di qui in avanti, sembra quasi una premonizione. Nel frattempo Joel dopo, e poi la porta al cinema, e qui c'è la scena al cinema, dice, la porta al cinema a vedere Goodbye Girl.
Ah, lo sveli così?
Sì.
Ok.
Tu volevi dire che il film era,
esatto,
Goodbye,
no, perché
di cosa parla stamattina Goodbye
Stamattina mi
Girl?
Hanno scritto un paio di persone dicendomi: Teo, ma che film stanno guardando? Eccetera. Io allora non l'ho riconosciuto subitissimo, ammetto la cosa. Ho riconosciuto Richard Dreyfuss, sì. Non mi veniva in mente il nome, e sono andato a cercarmelo subito ieri sera. Ed è appunto in italiano è Goodbye Amore Mio, un film uscito nel migliore anno del secolo scorso, ovvero 1977. ed è particolare perché racconta la storia di una donna che si ritrova a vivere con la figlia da sola, che non riescono ad andare avanti, riassumo proprio in grandissimo, sì. E sono costrette a dividere il proprio appartamento con un attore abbastanza squattrinato, con il quale dividono le spese dell'appartamento. Chiaramente si creerà un gran tipo di rapporto tra l'attore e la bambina che ha sui 10-11 anni. E nelle scene che si vedono all'interno di The Last of Us del film ci sono un sacco di riferimenti che possono tranquillamente essere riportati alla situazione che c'è tra Joel e Ellie.
Fondamentalmente è una ragazzina che si sceglie il padre.
Esatto.
Quindi
non un film a caso, insomma.
Sì, assolutamente esatto. No. Ed è molto figa sta cosa, anche perché poi, non lo so, a me ha fatto effetto vedere... Poi vabbè, sì, ok, io sono romantico, tutto quello che volete, ripeto, ho pianto dopo i primi 9 secondi di The Fabelmans di Steven Spielberg, quando i genitori spiegano al figlio che cosa sia il cinema. Però pensare che in una società di quel tipo, in mezzo a recuperiamo gli allevamenti, facciamoci l'energia elettrica, recuperiamo questo, mandiamo i bambini a scuola, eccetera, c'è anche chi si è fatto lo sbattimento di fare in modo di recuperare un momento di socialità così forte come il cinema, e a me ha fatto un certo effetto.
Ma soprattutto è talmente appassionato da selezionare film come Goodbye Girl.
Tra l'altro.
Non è che ci hanno messo Armageddon.
Ma chissà che cosa gli sono rimasto. Anche perché vedi che c'è, non è un videoregistratore.
È un proiettore.
È un proiettore. Sì. Quindi probabilmente c'erano le pizze, hanno recuperato
so
delle pizze di pellicola.
Non ho notato se è un proiettore a pellicola o se è un proiettore digitale.
Beh, sì, non lo so, dallo sfarfallio mi sembrava pellicola.
Può essere, magari hanno trovato un vecchio cinema. Però, oddio, portarsi lì un proiettore a pellicola, pesucchia. E poi le lampade all'oxeno.
Esattamente.
Ci sono
però
un po' di
mi ha fatto effetto ed è bellissima la classica inquadratura degli spettatori, quando vedi degli spettatori in un film o in una serie. Però in questo caso è ancora più forte, perché vedi un sacco di ragazzini in prima fila.
Sì.
E sono i ragazzini che sono evidentemente nati quando questa situazione degli infetti eccetera era già allo status quo, e quindi loro non hanno memoria, non hanno esperienza del cinema.
E lo vedono nei
che abbiamo
film.
Noi
vedono il mondo di prima nei film,
vedono il mondo di prima che non hanno vissuto
per
nei film
per
e
loro...
vivono l'esperienza cinema che non hanno mai vissuto prima. Ed è una roba molto forte, secondo me.
Per loro tutti i film sono film di fantascienza.
Esatto, sì.
E la vivono seduti nelle sedie di legno, sì. Non nelle poltroncine. Della
come una volta.
Come una volta.
Tommy va a parlare con Joel, perché comunque è rimasta questa cosa... Cioè, Tommy è una brava persona, cioè una persona buona, no? Lo vedi? E quindi vuole risolvere il problema col fratello. E mentre Joel si sta ancora cercando di riparare le scarpe...
In senso antiorario.
Esatto. infatti Tommy arriva e dice, ascolta, visto che prima hai sbagliato il taglio di montaggio, ti do gli scarponi nuovi, gli così eviti.
E qui, allora, questa scena dobbiamo soffermarci, perché credo sia una delle prove attoriali di Pedro Pascal migliori della sua carriera. Se non probabilmente la miglior scena della sua carriera. Mi ha tipo strappato l'anima questa scena qua. Dove lui finalmente per la prima volta può parlare in privato, nessuno lo sente, con la persona a lui più cara e più vicina, che è il fratello, e togliersi quell'armatura, e non deve più mascherare le sue emozioni con nessuno, e gli svela che si sta fondamentalmente cagando addosso, che non è più quello di prima. Tra l'altro, cosa che aveva già notato il fratello quando si sono incontrati, che gli dice sei invecchiato, o forse al bar, non mi ricordo. Svela tutte le volte che ha cannato perché non è più in condizioni fisiche eccellenti di come era una volta, ha perso mezzo udito, eccetera, e gli dice il segreto più importante, che è quello, insomma, il segreto di Ellie, del fatto che è immune, chiedendogli aiuto di portare lui e Ellie al laboratorio. Che è una cosa che non avrebbe potuto fare con nessuno, quindi si mette a rischio perché ha una fiducia cieca nel fratello. È una scena toccante, ci fa capire tutto, fa capire il perché degli attacchi di panico, la sua posizione psicologica e soprattutto il fatto che in questi 3 mesi lui si è affezionato tremendamente a Ellie, cioè una persona che ama, la ama come una figlia, ma non lo vuole ammettere con se stesso, non può forse, e quindi si trova in questa situazione di conflitto interiore.
Anche perché, cioè, allora, è vero, ama Ellie come una figlia, non lo ammette neanche a se stesso, sa perfettamente l'importanza che Ellie ricopre per la speranza del genere umano e si trova costretto a chiedere alla altra persona, a lui più cara al mondo, di mettere a rischio la sua vita. È un bel cazzo di casino, perché nel senso, da una parte dici sei una merda, sei un egoista, nel senso, perché invece di andare tu e rischiare la vita tu, chiedi a tuo fratello che ha una vita qui tranquilla, sì, che sta per diventare padre, di mettere a rischio la sua vita
per
accompagnare
del mondo.
Una che non ha mai, che ha incontrato 3 ore prima.
Ma è per la salvezza del mondo.
E capito, però dal punto di vista di Tommy uno dice ma che cazzo vuoi, cioè nel senso prova a biasimarlo Tommy se avesse detto
no,
ma non ci penso neanche.
Però Tommy lo fa. Cioè lo vuole,
ma, sarebbe stato, assolutamente comprensibile se gli avesse risposto sto cazzo, cioè.
Però lui gli dice in che mondo vuoi che cresca tuo figlio o figlia?
Ma è molto ricattatoria come domanda.
Sì,
se ci pensi.
Sì, effettivamente Joel è un po' forza un po' la
in pratica l'ha supplicato di farlo.
Eh sì, ma infatti in quel momento, come ha detto Paolo, è una prova di recitazione forte, perché copre un enorme spettro di emozioni in quel momento il personaggio, perché in testa gliene passa di ogni, perché c'è la rassegnazione, c'è la disperazione, c'è tutto il punto di vista del ricatto e della minaccia,
senso di aver fallito, di essere invecchiato,
il senso di colpa e il buttare il tuo senso di colpa addosso a tuo fratello, perché nel momento in cui gli dici io non sono in grado ma tu sì, e lei è la speranza del genere umano, devi accompagnarla tu. Che cazzo? Cioè, perché mi butti addosso sta roba?
Lui,
esatto.
Certo.
Cioè, mi metti nelle condizioni che se dico di no mi sento una merda io. È tanta roba,
Sì, probabilmente il fatto che lui in quel momento appare molto vulnerabile, quindi tutto quello che c'ha dentro lo sputa fuori, lo manda fuori, quindi...
È la prima volta che lo
vediamo. Inconsapevolmente anche
così.
Quello lì, anche quel tipo di responsabilità gliela passa.
Sì, è la prima volta che lo vediamo così. E
sì,
subito dopo un'altra bomba. Ellie che l'ha visto... aspetta, ho dimenticato un passaggio che Maria, quando gli sta tagliando i capelli, rivela a Ellie il fatto che Sara, di cui vede insomma questa sorta di altarino, è la figlia di,
sì,
di Joel.
Cosa fondamentale.
Altarino che è in casa di Tommy, quindi vedi anche quanto era legato a suo nipote, no? Anche lui è uno che ha sofferto per quella perdita, non solo Joel. Però Joel pensa di aver sofferto solo lui.
Anche perché era lì.
Era lì. Quindi adesso Ellie sa cosa è successo a Joel prima, cosa che di cui non aveva idea, e ha visto Tommy e Joel che sono entrati in questa stanza insieme e stanno parlando, quindi è anche gelosa un po' del fatto che Joel ha trovato Tommy. Aspetta, è in camera e questa scena tra l'altro è identica al gioco.
Sì, identica.
Joel arriva e lei gli dice fondamentalmente che ha capito che la vuole abbandonare, è delusa, è devastata da questa cosa qui. E gli dice io non sono lei, non sono tua figlia che è morta.
E già qua lui cambia sguardo,
e lui la ferma. E tra l'altro lui dice don't, fermati, no? Dice non lo fare, fermati, che è come la stessa cosa che dice al vecchio che non vuole uccidere, il vecchio cecchino che non vuole uccidere, dice don't, please don't. Quindi è molto nel personaggio.
Poi dice anche un'altra cosa. Ce la continua la frase poi.
Sì, nel gioco invece lui diceva una cosa completamente
diversa. Diceva una cosa
completamente
tipo diversa.
Stai camminando sul ghiaccio
sì,
sottile.
Sì, esatto. Invece qua dice don't e poi don't say another word.
Sì, ed è perché era una cosa molto più nel personaggio, cioè da quello che raccontano hanno provato sia le stesse battute del videogame ma non funzionavano, e poi hanno deciso di mantenerla un po' più stringata, sì, perché era più nella recitazione di Pedro Pascal, però hanno tenuto esattamente uguale la battuta di Ellie, che era tipo, lei mette un fucking in mezzo alla frase dove non ci dovrebbe stare, però era così, era stato così funzionale e bello perché era sgrammaticato nella versione che aveva inciso per il videogame, che l'hanno tenuto uguale.
Sarebbe tipo, sei l'unica persona che non mi ha cazzo abbandonato.
Sì.
Una roba del genere.
Sì, dice, you are the only one that didn't fucking leave me, qualcosa, sì, del genere. Abandon me. Però ci mette quel fucking lì che non ci starebbe.
In realtà mi ricordo che era, mi hanno tutti abbandonato except for you.
Ah sì, except fucking you,
sì, dice, esatto,
o qualcosa del genere. Ci mette un fucking in mezzo, sì, dove normalmente non si mette. Però funzionava così bene perché è emotiva, è sbagliata nell'emozione, che l'hanno tenuta uguale, mentre hanno cambiato l'altro. Però a parte questo dettaglio qui,
Anche la battuta finale di Joel è uguale. Quando le dice non sei lei, ci puoi scommettere che non sono tuo padre.
Sì, sì.
E lì, insomma, abbastanza, cioè, scioccante quel momento, sì, lì, perché pensi che si siano separati. Invece, sì, la mattina,
esatto,
dopo
non sono più amici.
La mattina dopo lei e Tommy vanno giù nella stalla e trovano e trovano Joel tutto tranquillo, che dice, ah, dovresti scegliere tu, e fa cazzo, allora vengo con te. E lì si capisce che lui ha pensato, si è abbandonato al fatto che ci tiene a lei come una figlia. E
tra l'altro scambio meraviglioso lì tra i due, perché tu cosa ci fai qua? Ah, stavo rubando un cavallo per andarmene. No, ma te ne avrei dato uno, sì, lo so. Comunque questo mezz'ora fa, poi ho pensato che magari va bene, ok, andiamo, gli buttalo.
Sì, sì, è bellissimo.
Cioè lei capisce al volo tutto e non lo fa neanche continuare, non c'è bisogno di continuare, di farlo imbarazzare, perché sì, si vede che lui non c'ha voglia di dire quello che dovrebbe.
E quel momento risuona, secondo me, lo spettatore è come un respiro di sollievo, quasi tipo, cazzo, mi avete fatto prendere male per un momento, ma perché ci tieni, no? E lui poi dice al fratello, mi presti il fucile che poi te lo riporto, perché ti fa capire che loro lì hanno trovato il paradiso, cioè quel posto,
sì,
lì è perfetto, loro
cazzo, direi,
devono fare quello che devono fare e poi tornano lì perché quello è il posto, cioè, e poi c'è il fratello, è bellissimo, c'è una comunità, possono vivere. Lui ha già cambiato idea di lì a poco, perché prima dice che voleva fare il pastore con le pecore, poi dopo invece svela veramente che lui ama la musica, vorrebbe cantare, vorrebbe fare il musicista. Loro continuano il percorso.
Sta cosa, quando entrano, vanno verso la città,
sì,
che cominciano a vederla completamente deserta, eccetera, io e Rabini eravamo abbastanza presi male, nel senso, si comportano come se non stessero vivendo quella situazione da anni, soprattutto lui. Ogni tanto sembra che lui si dimentichi come ci si comporta in quelle situazioni.
Ma è proprio per quello, cioè, proprio per il fatto che lo fanno da anni, che ormai non è più... Cioè, tu immaginati che...
Ma dovrebbe essere un tuo modus operandi, il modo di comportarti in quella situazione. Un po' come Ellie, un paio di puntate fa, quando è andata giù nel buco, che non l'ho detto a Joel, sì, a stuzzicare l'infetto, che appena buttata giù nel buco si è guardata intorno e si è messa una sedia sotto al buco per avere immediatamente, sì, la possibilità di risalire. Cioè... È un procedimento mentale che vai in automatico una volta che vivi in certe situazioni, come succede anche a noi quando siamo, che cazzo ne so, in campeggio invece che a casa. Dopo due giorni che hai delle abitudini diverse da quelle che hai a casa tua, le interiorizzi e al quinto giorno le fai in maniera automatica, non ci devi pensare.
Però in quella situazione,
qua dopo
20 anni, in quella situazione lì, lei era da pochi giorni fuori la zona di quarantena. Adesso sono passati mesi e probabilmente succede un disastro una volta ogni 3-4 settimane.
Ma più, cioè, che lei, io penso a lui, infatti. Cioè sono lì tranquilli,
no,
che fanno le battute, vanno entrano in città quasi parlando ad alta voce, se la ridono, Ma vuoi stare un po' allerta, guardarti intorno, capire bene dove cazzo stai andando? Perché
secondo
si avvicinano all'università ed è evidente che c'è qualcosa che non funziona, perché se veramente ci fosse qualcuno in quel posto, ci sarebbe qualcuno di vedetta, e se io non vedo qualcuno, ma sicuramente quel qualcuno vede me prima che io veda lui, Il fatto che questo neanche succeda vuol dire che c'è qualcosa di storto. Mm.
Ma se ci fai caso, loro si allarmano quando vedono il logo delle Fireflies su un cartello, quindi capiscono che stanno nella zona.
Che allora ci potrebbe essere qualcuno.
Fin lì probabilmente magari stanno camminando da 3 ore.
Cioè quanti posti deserti
niente.
Hanno visto?
Immaginati che tu dopo un'ora che ti muovi con circospezione non c'è niente, poi ti rilassi un po', cioè non è che ti fa vedere tutto. Trovano queste scimmie, trovano il laboratorio con le scimmie.
Fatte benissimo tra l'altro le scimmie in CGI. Posso dirlo?
CGI. Sì. C'è solo un'inquadratura in cui ho visto cosa sono in CGI, però erano fatte bene.
Sì. Non erano vere?
Tu fai la punta al cazzo sul duct
tape. Dai, sto scherzando!
No, erano fatte abbastanza bene.
Dai, erano
funzionali, funzionali.
Cioè, ho visto scimmie brutte.
Vabbè, adesso che siamo alla sesta puntata posso dirlo, sì.
Che non ti piace la serie.
In realtà anche Bella Ramsey è in CGI.
È vero.
Coglione.
Ma è fatta talmente bene.
Allora, insomma. Qui, insomma, vengono attaccati da questi hunters.
Tra l'altro nel gioco, momenti incredibili di sparatori.
E anche qui, in questo caso, è Ellie ad avvertire Joel, che lo sta per attaccare il tizio, e lui lo ammazza, ma viene ferito da questo spuntone di mazza da baseball. Viene poi portato via da Ellie. Ellie si trova con Joel svenuto, mezzo dissanguato, morente, e lei dice: io non so dove sono, non so che fare. Quindi riflette tutto su se stesso, sulla sua situazione di pericolo. E puntata finisce qui con noi che diciamo: che cazzo, perché, cosa succederà?
Ed è qui che nel gioco c'è il salto temporale, quello che ti dicevo prima. Cioè lo scenario con la neve viene introdotto adesso.
Ah, ok.
Dopo che Joel viene ferito. Sì.
Però in questo caso qui non sappiamo, insomma, come andrà la situazione, però...
Allora, io mi devo giocare il Jolly, ragazzi, non l'ho ancora fatto in questa puntata. Da ignorante del gioco...
Ah, giusto.
Tra l'altro sto ancora aspettando la maglietta io.
Ah, questo è ormai...
Da ignorante del gioco.
È fantastico. So però che... tra l'altro, quando mai l'abbiamo detto questa cosa nel podcast, Paolo? È una settimana che mi scrive la gente.
Cioè?
No, non ci ho ancora giocato, raga. A questo punto aspetto di finire la serie e inizio a giocare al gioco sulla PS5. Sì, me lo sono preso, mi sono preso anche il 2. Non vi preoccupate, adesso
vai,
arrivo.
Dopo
arriverò anche io. Però adesso rimango ancora da ignorante del gioco. Però so che nel 2 i protagonisti non sono gli stessi dell'uno.
Siamo troppo oltre.
Ok. Solo,
fermati e basta.
Ok, solo per dire che io ho a tutti gli effetti una paura fottuta che ci siamo giocati Joel. Cioè, non è che dico...
Beh, vedremo.
È impossibile,
nella
oh mio Dio, è impossibile. Cioè, boh.
Beh, a parte che.
Anch'io, in realtà, non so come cazzo va. Cioè, cosa succederà nella prossima puntata. Quindi sono molto
curioso. Le
ipotesi
sono tante. Non,
sono arrivate delle domande approfondite.
Sono arrivati un botto di commenti sul nostro canale Telegram t.me/cinefx. Adesso faccio vedere ai ragazzi quale post ho utilizzato
The
per
goodbye
chiedere.
Goodbye Girl.
Ho messo la locandina del film The Goodbye Girl con Richard Dreyfuss e Marsha
Mason. Aspetta, non ho detto una cosa. La puntata si chiude con la canzone Never Gonna Leave You Up. No, com'è? Never Gonna Give You Up. La versione però cantata da una sola voce femminile su acustica.
Ma del pezzo di Rick Astley?
Sì.
Ma veramente?
No, aspetta, no, non è quello.
Non è Rick Astley.
No, non
è
quello il pezzo.
Non è il pezzo del Rick Astley.
No, Dio mio, non è quello il pezzo. Sto sbagliando
Madonna.
Il titolo. È quello che si sente anche nella prima in una delle prime puntate. Quello che mettono... Oh Gesù mio. Vabbè, comunque la cantante è la figlia di Craig Mazin.
Ma dai. Ah, nepotismo anche qui.
No, in realtà non per quello, ma
complimenti.
Perché
con tutte le brave cantanti che esistono in giro, mettiamo la figlia dello sceneggiatore. No, ma bravi, mi piace, bravi, complimenti.
Adesso solo perché è brava e meriterebbe di stare lì non vuol dire.
Ma vaffanculo, basta, adesso boicotterò la serie. Comunque, Giampaolo Trotta ci ha scritto che ha trovato
la scena
del chiarimento.
Never Let Me Down Again.
Ah, ok.
Mi stavo confondendo. Però ha chiamato fondamentalmente la figlia perché la figlia è brava a cantare, eccetera. L'aneddoto è molto carino perché aveva bisogno di fare questa cosa in breve tempo e organizzare un, cioè chiamare un cantante una cantante famosa, organizzare tutto, non avrebbe avuto tempo. Quindi l'ha chiesta alla figlia, ha detto: ti andrebbe di fare questa cosa qui? Due settimane dopo è andata dalla figlia e gli fa: ma quindi la canzone? E lei fa: ah, papà, scusa, me l'ero dimenticato. E fa: ma come? Ma ti sto dicendo che ti mando su HBO in una puntata della serie, cose con la tua canzone, vuoi fare la cantante? Vabbè, dai, che palle, allora te la faccio. Cioè, tipo così.
Ma vabbè, generazione Z, però.
Ma... sì, sì, sì. Però è bellissima, tra l'altro, la mamma versione mia che fa.
Comunque ora mi ricordo la canzone che faceva.
Ok.
Non è quella.
Gianpaolo Trotta ci dice che personalmente ha trovato la scena del chiarimento tra Joy e Ellie molto più riuscita qui che nel gioco. Poi invece Davide che dice un episodio che cresce il legame emotivo tra i protagonisti e la lore della serie con Jackson, con ammiccamenti anche politicamente schierati, ma in linea con quanto si percepisce nel gioco. Un episodio fondamentale per scrivere nella pietra i rapporti tra i personaggi, cosa che nel gioco accade naturalmente solo dopo decine di ore di gameplay. Il nostro caro affezionato Eric To, che ci scrive sempre, dice che ha pianto dall'inizio alla fine. Bella Ramsey, attrice enorme e incredibile, sono di un emozionato che non ve ne fate un'idea. E poi c'è una domanda, attenzione, per chi non ha giocato i giochi e chiede se avete notato qualcosa di, tra virgolette, forzato, o dettagli che non vi tornano, o qualcosa che vi ha fatto intuire che in questo episodio c'è tantissimo fanservice. Io non ho notato niente di tutto ciò. Chiedo a voi che lo conoscete.
Guarda,
c'è tantissimo fanservice.
Io ho notato che aveva un duct tape che girava in un senso e non...
Ma no, cioè, come ho detto, riconosci chiaramente gli scenari, le inquadrature uguali al gioco, wow, che bello. Ma, cioè, non mi pare che sia fanservice, regalato così. No,
l'unico
è contestualizzato.
L'unica vera strizzata d'occhio è la persona che si vede dietro la colonna. Che
ah, ok.
Ma è messa così. Cioè, sì, non si sa neanche se quella lì, tra l'altro.
Poi c'è Marco che mi chiede, appunto, con la PS5 il gioco riuscirà a mantenere lo status di ignorante del gioco fino al termine della stagione, e altri che gli dicono: sì, ti prego, ci resterei male a perdere il tormentone della stagione. Pietro Figura, picco recitativo della Ramsey in questa puntata. Lo scontro tra Ellie e Joy mi ha commosso davvero. Alberto Bianchi, molto commovente e forte questo episodio. Pur sapendo ogni minimo dettaglio del videogioco, continuo a rimanere sorpreso dall'impegno e dalla bravura che tutti quanti hanno messo in questo show. E poi, aspetta, minchia Paolo, un attimo, arrivo. Bravissimi sia lei che Pascal, ci dicono Alessio. Molto commoventi. L'ho apprezzato anche nelle piccole cose. C'è una traccia della colonna sonora di Santa Olalla che mi fa impazzire. Sto parlando di The Path, a cui nel gioco verso la fine segue The Path A New Beginning. Qua Paolo, Claudio che sa già tutto.
Sì, sempre bella quella.
Michele Bergamini, molto furbo l'utilizzo del time skip di 3 mesi, così possono usarlo per i flashback che ci saranno nella seconda stagione. Vedi che non sono stato l'unico a pensarla questa cosa.
Già.
Adesso aspetto la giraffa.
Ma allora vedi che sono coglioni. Non devi leggerli i commenti.
Basta, con questo direi di concludere questa puntata.
Niente, la giraffa.
Ci ascoltiamo nella prossima puntata di Talk of Us, settimana prossima, per il prossimo episodio, l'episodio 7.
Chiudo soltanto ringraziando Matteo Narcisi che ci ha mandato un messaggio lunghissimo. Matteo, purtroppo, perdonami, ma non te lo posso leggere tutto. E Michele Corti, grazie mille.
Quindi anche settimana prossima, dopo l'uscita dell'episodio, faremo un piccolo appello per le vostre. Però mandate delle domande, se avete delle domande specifiche, perché sennò non abbiamo tempo ovviamente per leggere tutto. E ascoltateci anche nella puntata regolare del podcast, puntata settimanale, e quindi niente.
E qual è la puntata prossima? Non si può dire.
Il titolo della puntata prossima c'è già?
Il titolo della puntata prossima?
Episodio 7?
Sì, che si può dire, ed è secondo me un titolo molto...
Stai cercando?
No, l'ho letto prima, sì, lo sto cercando perché devo recuperarlo, ma l'ho letto prima e mi ha fatto un po' effetto, perché secondo me, non dico che è spoileroso, però è particolare. Tu dici perché lo sai, e allora dillo tu.
No, sto cercando. Se è quello, sì.
Ma come sei quello?
Aspettato che tu lo legga.
Porco cane.
Ci sei 3 anni a cercare.
No, aspetta, però comunque mancano puntata. Solo 3 puntate. Siamo al...
No, ma è importante.
A 2 porti.
Sono già preso, è importante.
Sono già preso male del fatto che ne mancano 3.
Left Behind.
Quindi ci ascoltiamo la prossima settimana. Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao, ne.
Un saluto da Claudio Manca.
Ciao a tutti.
Volevo chiudere semplicemente dicendo una cosa. Le ultime due puntate di The Last of Us saranno quelle dirette da Abbasi, il regista di qui. Nella puntata del regular del podcast abbiamo parlato di Holly Spider questa settimana. Ma la cosa che ho notato solo oggi e volevo porre alla vostra attenzione, e chiudiamola così, con un sospeso, è che l'ultima puntata di The Last of Us andrà in onda negli Stati Uniti nella serata degli Oscar. Controprogrammazione enorme. Sì.
Quindi ricordatevi, se siete persi nel silenzio, ascoltate il nostro podcast. Un saluto da Paolo. Ciao.
Cosa vuol dire? Che cazzo vuol dire persi nel silenzio? Cosa vuol dire persi nel silenzio, per Dio?
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.